Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi parliamo di influencer marketing e trasparenza, un tema molto sentito per quanto riguarda l'utilizzo dei social, perché è giusto sapere quando il contenuto di un post di un personaggio, un influencer appunto, che cita un prodotto o un brand, è giusto sapere, dicevamo, se dietro ci sia o meno un accordo commerciale, all'insegna di un patto di trasparenza appunto, che diventi cultura condivisa tra brand, influencer e consumatori. Uno degli effetti della pandemia è stato quello di imporre limiti di tempo e di spazio a una serie di servizi. Nel focus sui trend di questa settimana vi raccontiamo come il marketing più avanzato ha risposto alla sfida anywhere, anytime, ovunque e comunque. Riflessione finale dedicata invece al messaggio di grande attualità che ci arriva dal poema simbolo della nostra letteratura, la Divina Commedia.
Maestro, ci fermiamo un attimo per una cosa vile. I consigli per gli acquisti, vilissima.
Bellissimo consiglio.
Vabbè, consigli per gli acquisti, lui li sconsiglia, ma va bene così.
Ma fate quello che volete, tanto siete consigliati, siete acquistati, non è che acquistate. Acquistate un cazzo. Andiamo.
Cresce a doppia cifra il mercato stimato dell'influencer marketing in Italia, oggi vale più di 240 milioni di euro, con aziende e brand che si affidano agli influencer, ai content creator, come suggerisce la definizione più evoluta dei profili professionali, per raccontare e promuovere le loro iniziative e i loro prodotti. Questa forma di pubblicità, che prevede accordi economici commerciali tra aziende e influencer, va segnalata con alcuni hashtag specifici, gli hashtag della trasparenza appunto, come AD, ADV, pubblicità, sponsorizzato, inserzione a pagamento e simili. Per il terzo anno consecutivo l'Osservatorio sulla trasparenza, istituito da Basul, ha analizzato tutti i post che utilizzano questi hashtag suddivisi per settore. Ne abbiamo parlato con il CEO Gianluca Perrelli.
Gli hashtag di legge sono quelli che sono stati un po' partoriti e predisposti da una digital chat, un dispositivo che è stato recentemente, qualche anno fa, partorito con il supporto dell'Istituto di Autori di Disciplina Pubblicitaria, lo IAP, e con anche un lavoro di concerto di una serie di operatori del settore e con anche il ruolo ispiratore dell'Unione Consumatori, che ha voluto in un certo senso fare chiarezza su quelle che sono le regole del gioco. Questi hashtag di legge sono tipicamente ADV, AD, ma poi ci sono supplied by, gifted by, in base anche alla natura della relazione commerciale che esiste, che si instaura tra l'influencer e il brand, e serve fondamentalmente a illustrare, a rendere chiaro senza ombra di dubbio che c'è una relazione commerciale, cioè esiste una relazione commerciale che sta disciplinando l'erogazione di quel contenuto, quindi che in un certo senso non è organica e non è spontanea. Questo serve proprio per allinearci a quelle che sono le pratiche consolidate su altri media. La ricerca ci racconta in generale di un fenomeno pandemico che ha condizionato un po' i trend e i volumi di questi hashtag di legge, e però ha confermato in un certo senso quelli che sono stati dei trend anche registrati negli anni precedenti. C'è una curva dell'andamento delle campagne che sono state oggetto della nostra analisi, una flessione importante nei mesi della pandemia e una ripresa successiva intorno al Q3 e Q4.
Sull'ingaggio, cioè sulle interazioni, come sono andati quelli di quest'anno?
Nel tempo abbiamo visto un'evoluzione in termini di capacità di ingaggio dei post associati a degli hashtag di legge rispetto a quei post organici. Tendenzialmente c'è sempre stata nel corso degli anni una differenza. Oggi sempre di più questa differenza sostanziale non c'è, anche se possibile perché in un certo senso il mercato si è aggiustato, no? Da un utilizzo un po' senza pensarci, no? Se vuoi, dell'hashtag appiccicato nella caption alla buona, si è passato all'utilizzo un po' più smart, quindi lo vediamo anche posizionato in maniera anche più, come dire, nativa. Tendenzialmente questo è associato in generale, parlando del fenomeno di influencer marketing, a un'evoluzione dello stesso content creator, dello stesso influencer. E in questo senso gli hashtag della trasparenza sono stati digeriti in maniera brillante, perché vediamo che questa differenza in termini di engagement rate tra post organici e post sponsorizzati di fatto si sta sottolineando sempre di più.
Voi siete andati anche ad indagare i settori più attenti alle regole, con quali evidenze?
Ma ci sono sicuramente dei settori più trasparenti, no? Però è evidente che quando si fa una valutazione del genere si deve tener conto che noi monitoriamo il volume degli hashtag trasparenti, quindi noi in certo senso, utilizzando un'immagine, noi andiamo a misurare quanto è pieno questo bicchiere, non sappiamo però la grandezza del bicchiere, quindi non sappiamo l'entità del sommerso perché essendo tale non è misurabile. Questa è una premessa doverosa. Però l'analisi del settore che più hanno usato gli hashtag della trasparenza evidenzia che le prime due posizioni rimangono invariate rispetto agli scorsi anni. Cioè al primo posto abbiamo la moda, inteso come abbigliamento, calzature, che si riconferma l'industria più attenta alle regole con il 34% dei post prodotti, 4% in più, 4 punti in più rispetto allo scorso anno. Al secondo c'è il mondo del beauty, della cosmetica, con i prodotti per la cura del corpo, il make-up, con il 16%, che in questo caso rispetto allo scorso anno perde un punto percentuale. Mentre il terzo posto abbiamo un posto rappresentato dal settore degli accessori, quest'anno è occupato da quello della tecnologia, dell'elettronica di consumo, che ha registrato un 9% dei post prodotti e quindi guadagna 3 punti in più percentuali rispetto allo scorso anno. Poi seguono l'intrattenimento, eccetera. Devo dire che questo potrebbe essere letto anche in una chiave di lettura. Durante la pandemia, probabilmente, essendo tutti stati costretti in casa, c'è stato anche un interesse all'acquisto anche da parte dei prodotti di consumer electronics e quindi anche l'investitore di quel settore è stato più incentivato a fare delle iniziative di influencer marketing.
La vostra indagine prende in considerazione i contenuti su Facebook e Instagram, Instagram che si conferma come la piattaforma principe per questa tipologia di contenuti. TikTok non c'è, perché?
Ma TikTok è una piattaforma che, come dire, in termini di ciclo di vita ancora non ha toccato i livelli di maturità di ambienti come quello di Facebook e di Instagram, che storicamente sono più avanzate, più mature, hanno anche già digerito tutta una serie di pratiche, anche di soluzioni che gli permettono anche una corretta misurazione e indagine. In un certo senso, ad oggi possiamo dire che le possibilità di indagare ed estrarre dati da parte della piattaforma TikTok non sono ancora in linea con quelli di Facebook e di Instagram. Non escludiamo infatti che nel prossimo anno andremo a provare ad aggiornare la nostra ricerca con delle estrazioni ad hoc su dei panel di creator in modo tale da poter tirar fuori una stima.
E l'ultima domanda invece è una riflessione finale, un po', come dire, sul livello di maturità del settore. Voi appunto fate questa indagine per il terzo anno consecutivo. Che cosa è cambiato in questi 3 anni? Quanto è cresciuta in questo senso la sensibilità verso la trasparenza sia da parte dei brand che dei creator e dell'intero sistema? Come dire, è una coscienza che si sta diffondendo questa?
Assolutamente sì. Devo dirti che è un mercato come influencer marketing che dice due cose importanti però di segno opposto. La prima è che è un mercato che, dati alla mano, almeno pre-Covid, valeva circa 240 milioni di euro con dei tassi di crescita double digit piuttosto interessanti. Dall'altra parte però è un mercato che non sta ancora registrando i classici segnali di un mercato maturo, no? Che non delle regole di gioco certe, cioè è ancora un mercato adolescenziale. Si sta confrontando evidentemente con una serie di paletti che devono essere superati. Assistiamo a aziende che magari sono da 10 anni che investono in influencer marketing, oppure abbiamo aziende che le definiamo young perché hanno effettivamente un approccio ancora molto molto acerbo. Dall'altra parte ai creator che provengono da settori dove, per esempio, sono cresciuti proprio con la loro capacità di storytelling, e altri che magari vengono mutuati dall'esperienza televisiva, dove la visibilità la portano sulle menti social per poterla monetizzare. E quindi questo, in un certo senso, racconta come è necessario un percorso evolutivo. Sicuramente nel corso degli anni, anche in merito alla trasparenza, l'ecosistema è cambiato, c'è una maggiore sensibilità, sono stati superati dei bias. Tempo fa, per esempio, i brand pensavano che fare influencer marketing utilizzando degli hashtag di legge fosse meno efficace in termini di risultato, così come c'erano delle resistenze tra alcune categorie di influencer ad associarsi a degli hashtag di legge per avere una ricaduta in termini di ingaggio con la propria follower base. Sono bias mentali che sono un po' in via di risoluzione, sicuramente lo stiamo vedendo giorno per giorno, anche perché, come si diceva prima, c'è stata un po' la leva della creatività.
Dal camper attrezzato per lo smart working ai menù delivery per quando piove, fino al binomio cinema e gelato anche a casa. Ecco come il marketing più innovativo ha risposto alla sfida numero uno della pandemia: prodotti e servizi anywhere, anytime, ovunque e comunque. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, restate con noi.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
Essere e avere.
Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto. La vita riguarda le persone. E la pubblicità deve porre in giusto risalto come i nostri prodotti e servizi possono migliorare la vita della gente. E questo come lo otteniamo? Amore, tempo, morte. Se queste tre astrazioni collegano ogni singolo essere umano sulla Terra, ogni cosa che vogliamo, ogni cosa che abbiamo paura di non avere, ogni cosa che alla fine decidiamo di comprare, è perché in realtà, a conti fatti, noi desideriamo l'amore, vorremmo avere più tempo e temiamo la morte. Amore, tempo, morte.
Focus sui trend.
Anywhere, anytime, la definizione della tendenza di questa settimana. Progetti, prodotti e campagne di comunicazione che superano le limitazioni di spazio, occasioni e tempo per rilanciare la possibilità di esperienze di consumo e di vita ovunque e comunque, appunto. Le ha rintracciate per noi Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Bentrovata Sabrina.
Bentrovata a te e a tutti quanti.
Complimenti innanzitutto per la definizione, Sabrina. Il primo caso che ci segnali arriva dalla Finlandia, raccontaci.
Esattamente, arriva dalla città più fredda della Finlandia, Salla, che recentemente si è candidata per le Olimpiadi estive del 2023 e hanno fatto le cose proprio per bene, una presentazione, il logo e un video proprio divertente che si può vedere anche su YouTube, un video intelligente e ironico con una partecipazione corale degli abitanti di Salla. Nel video di questa candidatura alle Olimpiadi estive si vedono un surfista in costume da bagno sulla neve, un nuotatore in un lago ghiacciato che mangia un gelato o giocatrici di beach volley che giocano in un campo innevato. È la visione commentata vivacemente da ognuno di loro di come potrebbero effettivamente essere delle Olimpiadi estive a Salla, se la temperatura continua a crescere come sta facendo. E ovviamente la candidatura non è stata invitata al Comitato Olimpico, ovviamente è stata una provocazione per mettere l'accento sulla questione, questa veramente calda, dei cambiamenti climatici. E il messaggio è semplice: vogliamo mantenere Salla com'è, con i nostri inverni freddi e nevosi. Ecco, alla fine del video si vede che questa loro lotta si è unita ai Fridays for Future, il movimento fondato da Greta Thunberg, e quindi il monito diventa anche globale e condiviso su scala più ampia.
Parola d'ordine outdoor. Quest'anno, lo sappiamo, la pandemia ha rilanciato un grande classico, il camper, il van, non solo per le vacanze a quanto sembra.
In questo caso la proposta porta a un camper, un furgoncino, un van per l'esattezza, adatto anche per il lavoro. È una proposta presentata da Nissan ed è un caravan che è anche un office pod, così viene denominato. Si adatta alle esigenze di un numero sempre più alto di lavoratori senza postazione fissa, ma anche amanti dei viaggi e della natura, per gestire il lavoro in autonomia, in momenti e luoghi diversi dalla scrivania dell'ufficio o di casa. Questo van Nissan permette di lavorare ovunque, comunque, nel massimo comfort, quindi anche al mare, in montagna, in un bosco. Nel van posteriore incorpora un vero e proprio ufficio estraibile grazie a un sistema di rulli. Naturalmente si pensa anche alla pausa di relax dopo tanto lavoro, e c'è una pratica terrazza sul tetto, ma completa di chaise longue, tavolino e ombrellone, quindi veramente una soluzione a 360 gradi, sicuramente di grande valore come funzionalità, ma anche economico, perché è molto sofisticato il progetto.
Altro servizio imposto dalla pandemia, il delivery, una formula che, spinta da grandi numeri, cerca di superare i suoi limiti per assicurare un'offerta appunto anytime, anywhere. Il prossimo caso arriva dalla Cina.
E in questo caso l'ovunque e comunque e anche nonostante il tempo. Il progetto si chiama Il Re della Pioggia, The God of Rain, ed è stato lanciato e diffuso dalla catena Kentucky Fried Chicken cinese, una campagna realizzata in collaborazione con un'agenzia Isobar nella sede di Shanghai. Kentucky Fried Chicken voleva ridurre la pressione sul suo personale durante periodi di maltempo, ma mantenendo comunque la crescita delle vendite, e per questo ha lanciato il progetto, che consiste nella sostituzione dei suoi menu alla carte con combinazioni semplificate di pasti, comunque anche in promozione, che possono essere prenotati da mobile con l'app di Kentucky Fried Chicken, appunto, ogni volta che piove. Questo menu essenziale ha reso più facile retailer preparare i pasti in tempo, ridurre i ritardi, quindi gravando meno sul cliente con un servizio comunque puntuale, ma allo stesso tempo alleviando la pressione sulla consegna alla catena degli storianti. Occorre sottolineare che questa campagna ha raggiunto ben 6.000 punti vendita in tutta la Cina.
Chiudiamo con un'occasione di consumo che, come altre, purtroppo per cause di forza maggiore è andata perdendosi in questi mesi, il cinema, che, parlando di consumo, appunto, non è solo il film che si gusta davanti allo schermo, ma anche tutto l'indotto, per così dire, dai popcorn ai gelati. Parliamo di un brand molto noto, Sabrina.
Häagen-Dazs, gelati Häagen-Dazs. Anche qua una campagna molto articolata, creata e realizzata con un'agenzia di pubblicità e di creatività Space di Londra, che ha voluto sostenere lo stare in casa durante i mesi del 2020, durante il lockdown, abbinando il consumo del gelato con un'iniziativa chiamata Secret Sofa, il sofà Secret. Praticamente è l'esperienza che si rifà al progetto di Secret Cinema, quelle esperienze immersive nel mondo del cinema che sono state promosse da una società che si chiamava anche Secret Cinema, come vero e proprio pioniere di esperienze che portavano le persone a vivere non come semplici spettatori, ma come protagonisti dei film preferiti. Ecco, durante il 2020 è nato Secret Sofa, con una partnership per far gustare al meglio l'esperienza anche in casa. Sono stati 8 film per 8 settimane, facilitando la proiezione virtuale in casa dei film più celebrati e acclamati. Il pubblico è stato immerso nel mondo di ogni film attraverso vari canali social con contenuti su misura, suggerimenti di costumi, playlist, routine di danza, idee per creare oggetti di scena. Ma ovviamente al centro di tutto questo era il gelato come compagnia ideale, addirittura ideando dei gusti speciali, gelati abbinati ai film in programma, dall'Attimo Fuggente a Moulin Rouge, il Grand Budapest Hotel e altri, quindi potendoli ordinare gli utenti con dei codici speciali e godersi a casa la proiezione e la partecipazione. I due film più gettonati sono stati Romeo e Giulietta e Ghostbusters, e anche qua Gendarz ha creato un gusto per i Capuletti e uno per i Montecchi, per assaporare varie fasi e vari contesti del film, addirittura agganciando altre partecipazioni, collaborazioni spot, come quella con lo champagne Piper Heidsieck, per dei momenti particolari del film, ecco, quindi brindando alla tregua tra le due case di Montecchi e Capuletti.
Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
Grazie a te, a presto.
Il consumautore.
Partiamo da Dante, di cui quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte, per la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Moracci. Ben trovato, Francesco, perché questa scelta? Raccontaci.
Grazie, Maria Luisa. Sì, è una scelta che si ricollega alla visione di un artista italiano che si chiama Luigi Serafini, molto conosciuto per il suo Codex Serafinianus, che è in realtà l'invenzione di un linguaggio che non esiste. E Serafini ha dedicato a Dante la sua nuova opera, che si chiama Divina Commedia Remix, che devo dire è veramente molto interessante, perché a sua volta cita Il giardino delle delizie di Hieronymus Bosch, quindi è molto colorato, ci sono delle presenze un po' da favola, ci sono dei riferimenti anche alla pandemia con dei piccoli arcobaleni. Mi sembrava un interessante spunto che definisce anche un orizzonte, no? Un orizzonte futuro in cui avremo bisogno, credo, di visione, di gioco, di colore, anche di ironia, di fantasia, perché questo ormai lockdown ha prolungato e questo disagio a un certo punto bisognerà elaborarlo. Ecco, quindi da questo punto di vista mi sembrava un bel riferimento a Dante, ma anche un'apertura su questa visione artistica, perché forse è solo l'arte che anche nel mondo delle aziende potrà aiutare a venire fuori da questo periodo così grigio.
In sostanza, nuovi filtri per la lettura del presente, e tra l'altro filtri che ci arrivano in modo contaminato dal passato. Ecco, questa forse è una riflessione che nella complessità del periodo che stiamo attraversando, anche in comunicazione o in strategia nelle aziende, può servire.
Assolutamente. E anche questa idea di ricombinare i diversi elementi del puzzle, no? Del puzzle della nostra esistenza nelle aziende, nel mercato, credo che avrà un impatto anche sul nostro modo di consumare, quindi i nostri consumautori credo che cercheranno di ridefinire un po' il filo, no? Della loro attività di consumo, scegliendo anche magari qualcosa che stupisce, che meraviglia e che ci è mancata tanto in questi mesi.
E poi il registro diverso, inferno e paradiso, un contrasto che ora più che mai si fa sentire tra la paura e l'inerzia e il freno a fare tante cose e la voglia di rilancio invece di guardare al futuro, di superare questo momento.
Esatto, Serafini parla proprio dell'inferno e il paradiso del nostro presente, no? E che davvero mai come oggi convivono, e allora è chiaro che un orizzonte di speranza deve puntare il più possibile sul paradiso, alla ricerca anche di delizie, no? Di delizie quotidiane, lo vediamo nell'alimentare, lo vediamo anche ormai negli accessori, speriamo anche nell'abbigliamento, proprio per compensare l'inferno che abbiamo vissuto.
Grazie a Francesco Moracci e grazie a Peter Bescapè in regia. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.